Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella settimana della Parashà di Vayechi, l'ultima Parashà del libro della Genesi. Questo Shabbat, infatti, sarà Shabbat Chazak, ovvero il giorno che noi concludiamo uno dei cinque libri della Torah, si chiama Chazak. Questa sera siamo entrati nell'ottavo giorno di Tevet, 5771, 14 dicembre 2010. Questa sera parleremo di un argomento molto attuale e toccheremo diversi concetti moderni e attuali e li approfondiremo da una prospettiva, da una visione di come il Rebbe di Lubavitch vedeva il mondo. Iniziamo con il femminismo. È risaputo che il Rebbe è considerato uno dei leader più femministi pro donne. Infatti, molti si lamentano che l'ebraismo è una religione maschilista. Non dà spazio alle donne, non dà importanza alle donne, le metti sottotono, noi nella preghiera mattutina diciamo ti ringraziamo Dio che non ci hai fatto donna. Ah, vuol dire che essere donna sembrerebbe che sia qualcosa di seconda classe, serie B. E molte donne si lamentano, questo è discriminatorio, non è corretto, come mai io sono contrario alla religione ebraica perché non è una religione con valori equiparati tra uomini e donne, e tante di queste lamentele si sentono. Ebbene, per chi non lo sa, Rebbe di Lubavitch ha rivoluzionato completamente questa visione del mondo. Il Rebbe era era il primo leader che faceva dei discorsi speciali solo per le donne. Infatti, nella sinagoga del Rebbe a New York, 770 Eastern Parkway, per un paio di occasioni all'anno si chiudeva questa sinagoga e solo le donne potevano entrare e Rebbe veniva a parlare solo con loro. Rebbe ha chiesto che si facessero dei giornali per le donne ed è nato Neshech Chabad, una rivista apposta solo per le donne. Rebbe ha chiesto che le donne facessero delle lezioni. Rebbe ha chiesto che le donne diventassero anche leaders, che loro potessero formare, educare, che loro diventassero principals, presidi. E così in tante cose il Rebbe ha detto che le donne non devono avere una funzione passiva nel divulgare l'ebraismo, ovvero solamente aiutando i mariti in casa e basta, ma loro possono e devono avere un ruolo attivo. Ecco che troviamo tanti concetti che sono stati rivoluzionati grazie al Rebbe, grazie alla sua visione del mondo, grazie alla sua visione rivoluzionaria dell'ebraismo. Molti dicono che il Rebbe è un maestro molto femminista. Ebbene, potrebbe anche essere una giusta interpretazione, però in questa lezione adesso, insieme, vorrei approfondire come questo concetto rivoluzionato dal Rebbe e tanti altri concetti non sono casuali, non sono solamente delle rivoluzioni, bensì fanno parte di un concetto importantissimo, superiore. Giusto per dare altri esempi, il Rebbe ha sempre parlato dell'importanza che l'uomo, che il marito, che il shliach del Rebbe deve dare a sua moglie, l'importanza deve rispettare la moglie. Il Rebbe ha sempre chiesto che il marito dovesse portare i fiori per Shabbat a sua moglie, come il marito deve dare una mano in casa. Una volta, nell'Europa orientale, oppure nei paesi Medio Oriente, la donna era sempre considerata come una... solamente un aiuto al marito. Invece, nell'ultima generazione, troviamo donne che parlano, che fanno conferenze, che insegnano, che scrivono libri, ebraismo, non ebraismo, in tutti i campi. E questo concetto molti non l'hanno digerito facilmente, perché ogni rivoluzione potrebbe sembrare un pericolo. Ogni cambiamento potrebbe causare degli squilibri che possono danneggiare l'ebraismo. Ebbene, le rivoluzioni possono essere pericolose solo se nascono da emozioni sul posto, così, impulso, facciamo così, rivoluzioniamo. Ma se dietro una rivoluzione c'è una filosofia di vita, c'è una visione del mondo ebraico molto precisa, molto importante e profonda, che si ispira, si basa sulla Torah, in particolare sulla Parashà che tra poco approfondiremo insieme, vedremo come la rivoluzione non è più una rivoluzione, ma un modo come andare avanti nella vita, è una nuova filosofia di vita. Troviamo all'inizio della Parashà di questa settimana come Yaakov vuole benedire i figli di Yosef. E troviamo una storia molto strana. Iniziamo con i versi. Ci troviamo nel Genesi 48, verso 13. E Yosef, Giuseppe, prese i suoi due figli, li portò davanti a suo padre. Papà, benedici i miei figli. Menashe era primogenito, Efraim era secondogenito. Giuseppe prende Menashe, che è il primogenito, e lo mette sulla destra di suo padre. Lo mette dove c'è la destra del papà e gli dice: questo è il primogenito, a lui spetta la benedizione più importante. Poi prende Efraim, secondogenito, e lo mette sulla sinistra di suo padre e gli chiede di benedire i suoi due figli. Il papà, Yaakov, invece di benedire così i figli di Yosef, tac, cosa fa? Mette la mano destra sulla mano di Efraim e la mano sinistra su quella di Menashe. Fa così. Yosef dice a suo padre: papà, guarda che Efraim è il secondogenito, la destra si mette sul primogenito. Gli dice suo padre: lo so, caro figlio, anche se lui è più giovane, lui sarà più importante. E così Yosef vorrebbe che la mano destra venisse messa sulla mano di Menashe, il primogenito, ma Yaakov preferisce di metterla sulla mano, sulla testa di Efraim, il secondogenito. E poi c'è la famosa benedizione che noi diciamo ogni venerdì sera, o che lo dice la vigilia di Kippur almeno: Hamalach Goelotì, l'angelo che mi ha benedetto, che mi ha salvato da ogni male, benedica questi due giovani, e venga chiamato il mio nome su di loro, Avraham, Yitzhak, e che loro si moltiplicano come i pesci nell'acqua in maniera enorme. E si conclude nel verso 20, come il papà dice a suo figlio Yosef: non preoccuparti, Yosef, lo so benissimo, e sia così. E in quel giorno Yaakov benedì i figli di Yosef, e ogni volta che qualcuno vorrà benedire suo figlio o una persona, userà questa formula: che Dio ti faccia diventare come Efraim e Menashe. ovvero tutte le future benedizioni, saranno fatte con questi versi, con queste parole, che Dio ti faccia diventare come Efraim e Menashe. Efraim prima di Menashe. Questa storia è un po' ambigua. Se è vero che Efraim è superiore a Menashe, come dice Jacob, allora non si capisce perché Yosef vorrebbe che Menashe venisse benedetto per prima. Per cui Yosef ha una visione, Jacob ne ha un'altra visione. Jacob dice, va bene Yosef, sono d'accordo con te, Menashe è molto importante, ma suo fratello Efraim è più importante. Non preoccupati. Bisogna capire cos'è la visione di Yosef e cos'è la visione di Jacob. Dobbiamo anche capire cos'è l'insegnamento e l'esempio di vita che possiamo imparare da questa storia, da questa discussione tra Yosef e suo padre. Nascerà fuori un nuovo modo come affrontare la vita, affrontare il mondo, e impareremo qualcosa di fenomenale. Noi sappiamo che Jacob decide che i due figli di Yosef diventino come due nuove tribù, come scritto nel capitolo sempre 48, verso 5, e adesso i due figli che ti sono nati prima della carestia, prima che io sono venuto, diventeranno per me come Reuven e Shimon. Efraim e Menashe saranno per me come Reuven e Shimon. Come Reuven e Shimon sono due tribù separate, anche Efraim e Menashe saranno per me come due tribù. Non saranno considerate la tribù di Yosef come una tribù, ma come due. E qua troviamo un punto molto importante in questo verso, che è scritto, i tuoi due figli, che sono nati in Egitto, prima che io sono venuto, per me sono come Reuven e Shimon. Qui vediamo come il Pasuk, come Jacob, il nonno Jacob, mette proprio in chiaro, i tuoi due figli, che sono nati in esilio, prima che io sono venuto in Egitto, questi figli per me saranno come due tribù, come Reuven e Shimon. E qua si chiede la famosa domanda, perché Jacob Avinu mette così tanto in evidenza i tuoi due figli nati prima che io sono venuto in esilio, in Egitto, nel paese più immorale, più impuro del mondo? Per quale ragione? Sembrerebbe capire che quello che Jacob sta dicendo a suo figlio è che una delle ragioni principali che lui dà questa grande benedizione, che la tribù di Yosef verrà sdoppiata, che i suoi due figli saranno due tribù intere, ognuna a sé, questo è legato al fatto che queste due tribù, questi due figli sono nati in Egitto, sono nati in un posto impuro, sono nati in un posto dove non c'era Jacob, non c'era il popolo di Israele, sono nati in un posto di solitudine. È facile essere un buon ebreo quando vivi in una comunità, ma quando vivi in un posto solo, in esilio, più impuro del mondo che c'è, che più impuro di così non esiste, questo rappresenta una forza spirituale molto intensa. E Jacob Avinu vuole premiare questa forza spirituale e dice a suo figlio Yosef, i tuoi due figli che sono nati in Egitto, in esilio praticamente, prima che io sono venuto, ovvero che loro sono rimasti buoni ebrei, hanno mantenuto la loro identità forte e chiara, anche se io non sono stato lì vicino a loro. Grazie a questo, io decido adesso di dare a loro questo grande regalo, che i tuoi due figli saranno due tribù. Noi sappiamo anche un'altra cosa interessante, che ogni tribù rappresenta un altro modo, un altro canale, un altro sistema per servire a Hashem. Le 12 tribù non sono casuali, 12. Rappresentano 12 approcci, 12 visioni dell'ebraismo, 12 modi come servire Hashem. Questo concetto viene riportato più volte quando si parla anche dell'inaugurazione del santuario, dove lì vengono riportati nella parasha di Nassò tutti i sacrifici che hanno fatto tutte le 12 tribù. E noi sappiamo che i sacrifici erano identici, per cui era inutile ripetere tutti i sacrifici 12 volte, nella Torah ogni lettera è calcolata. Ebbene, perché la Torah ripete 12 volte gli stessi sacrifici? Perché ogni tribù, quando ha portato il sacrificio dell'inaugurazione del tabernacolo, l'ha fatto con un sentimento, con un approccio, con una visione, con un servizio di Hashem diverso dall'altra, perché sono 12 tipi di servizio di Hashem, avodat Hashem. Efraim e Manasseh vengono separati perché loro sono talmente importanti e rappresentano due modi diversi, ben distinti di servire Hashem. Allora Hashem dice a Yaakov di dire a Yosef, guarda, i due figli di Yosef saranno due tribù, sono due capostipiti. Non possono far capo tutti e due a Yosef. Sarebbe troppo banale, perché questi due comportamenti sono talmente importanti, fondamentali per il futuro dell'ebraismo come esempio di vita, che noi abbiamo bisogno di separare in due tribù, due modi di servire Hashem, due esempi distinti. Il loro esempio di vita, il loro ebraismo, è un sistema di vita, è un ebraismo importantissimo per tutte le generazioni future, per cui dobbiamo dare rilievo a questi due capostipiti di tribù, due capi di due nuovi modi di vedere l'ebraismo in esilio. Noi che siamo in esilio, più che mai possiamo e dobbiamo relazionarci all'esempio di vita di questi due grandi figli di Yosef, e riflettendo su questo noi potremo capire cosa vuol dire e com'è possibile essere ebreo nell'esilio. Come è possibile mantenere la propria identità nonostante fuori ci sono sempre più tentazioni, c'è sempre più ipocrisia, falsità, immoralità. Abbiamo due tipi di esempi, tutti e due importantissimi, ecco perché tutti e due diventano una tribù a sé, ma ognuno ha un vantaggio su un'altra. Yosef vede il vantaggio di Menashe su Efraim, per cui preferirebbe che Menashe fosse benedetto per primo. Il papà Yaakov dice no, il contrario, Efraim è più importante, per cui io benedirò prima Efraim e poi Menashe. Per capire questo, dobbiamo analizzare profondamente il significato dei nomi di Menashe e Efraim. Sappiamo che il nome rappresenta l'essenza, la vitalità di ogni persona. Per cui il nome di Menashe e Efraim racchiuderà l'energia, il tipo di spiritualità che ognuno di questi due importantissimi esempi di vita in esilio della Shefaim portano. Capitolo 41 della Genesi, verso 51. E Yosef chiamò suo figlio primogenito Menashe, Chi nasciani Elohim et kol amali et kol betavi. Perché il primo figlio viene chiamato Menashe? Menashe vuol dire dimenticare. Hashem mi ha fatto dimenticare tutto il mio sforzo. Hashem mi ha fatto dimenticare la casa di mio padre. Chiede la Sheikh, diversi commentatori, cosa vuol dire mi ha fatto dimenticare la casa di mio padre? Nel libro Torah Moshe chiede Rabbi Moshe al Sheikh sulla parasha di Miketz e dice Yosef talmente era attaccato a suo padre, talmente era vicino a suo padre, è possibile che Yosef possa dire una cosa del genere, che lui adesso che è nato Menashe può dimenticare la casa di suo padre, può dimenticare suo padre per dire, amato, che gli era, tanto lui era il figlio più amato, più vicino al papà? È possibile? Poi abbiamo Efraim. Jacob dice Yosef su Efraim, il secondo figlio lo chiamò Efraim perché Hashem mi ha fatto fruttificare nella terra della mia afflizione. Il primo figlio viene chiamato Menashe, mi ha fatto dimenticare i travagli, i disagi, i problemi. Il secondo figlio viene chiamato Efraim, non solo che io adesso non soffro più e non sento così tanto la nostalgia, addirittura l'esilio mi ha fatto bene. Una persona prende e va in Australia alla fine del mondo e lui soffre, mi trovo lontano, non c'è la famiglia. Passa un po' di tempo e lui inizia a costruirsi la sua vita, il suo futuro, e già non sente più la mancanza, la lontananza. Però non soffre così tanto, ma non è che sia così gioioso e felice. Passa un po' di tempo, inizia a avere successo, diventa molto forte, compra una casa, una bella villa, e passa da uno status di non sofferenza, di non grande attaccamento, cioè prima lui aveva un po' dimenticato perché iniziavano a andare bene le cose, addirittura lui inizia a essere gioioso, felice, dice, ah, meno male che sono venuto qua, questo impero non avrei mai potuto costruirmelo nel mio paese originario, in Italia, non c'è spazio per i giovani. C'è una situazione in cui uno quando è lontano e soffre per questa lontananza, all'inizio lui dimentica questa lontananza, e poi c'è una situazione in cui non solo lui dimentica, ma addirittura è felice, inizia a fare, proprio diventare molto potente, ricco, e non solo non ripiange il passato, ma anzi è contento di questo nuovo paese, di questa nuova vita che sta facendo. Ebbene, questi due nomi che Yosef ha dato a suo figlio racchiudono molto di più. E vediamo un attimo di approfondire insieme. Cosa vuol dire Menashe? Menashe vuol dire dimenticare. Nashani Elohim, Hashem mi ha fatto dimenticare. Cosa vuol dire Hashem mi ha fatto dimenticare? Quando una persona dice adesso io posso dimenticarmi di mio padre, delle mie origini, delle mie tradizioni, cosa vuol dire questo? Siccome io rischio di dimenticarmi, allora devo fare attenzione, devo essere attaccato alle mie origini. Allora, il primo figlio di Yosef non va interpretato che lui ha dimenticato le sue origini, che lui ha dimenticato suo padre. Come chiedevamo prima, non è possibile. Yosef vuole dimenticarsi di suo padre, no? Yosef intende dire questo. Grazie al mio primo figlio, Menashe, io ho risvegliato la nostalgia e l'attaccamento a mio padre. Ovvero, grazie al mio figlio, ho iniziato a rendermi conto che potevo dimenticare di mio padre, perché iniziavo a sentirmi comodo, iniziavo a diventare importante, viceré, Allora Iosef ha detto, ah, attenzione, se io rischio di dimenticarmi di mio padre, questo è gravissimo. Allora Menashe fa dimenticare, e quando tu hai qualcosa che rischia di farti dimenticare, non fai altro che ricordarti. Per cui Iosef cerca di ricordarsi di suo padre, delle sue origini. Ebbene, Menashe è il figlio che risveglia la nostalgia e l'attaccamento a suo padre. Yosef, primo ministro dell'Egitto, viceré, capo del tesoro e dell'alimentazione egizia, lui inizia a rendersi conto, a pensare che lui potrebbe dimenticare suo figlio, adesso ha anche un figlio, primogenito, c'è una moglie, c'è una casa, c'è un futuro, è potentissimo. Lui potrebbe dimenticare. Lui dice, questo mio figlio mi ha fatto dimenticare, vuole dire mi ha risvegliato la nostalgia. Perché quando qualcosa ti porta a dimenticare vuol dire che tu devi fare attenzione di non dimenticarla. Menashe risveglia la nostalgia, l'attaccamento alle proprie origini, alla propria famiglia, alla propria terra. E poi c'è Efraim. Efraim rappresenta un altro tipo di ebreo. Un ebreo che in esilio, non solo lui ha la nostalgia delle sue origini, perché quando uno si trova lontano da suo padre, a Israele si trova in terra straniera, in esilio, non ha santuario, si trova in una situazione in cui potrebbe dimenticare le proprie origini, potrebbe assimilarsi nei paesi in cui si trova. E come si fa a far fronte a questo rischio? Le risposte sono due. Un modo come non assimilarsi è Menashe, e l'altro è Efraim. I due figli di Yosef, nati in esilio, come la Torah enfatizza, i tuoi due figli nati prima che io sono venuto in Egitto, sono nati in esilio in Mitzrayim, nel posto più impuro del mondo. E qui Yaakov gli dice, io adesso benedirò i tuoi due figli, gli darò un grandissimo dono perché loro sono nati lontano, in esilio, posto più impuro al mondo, e sono nati quando io non ero ancora qua. I tuoi due figli nati prima che io sono venuto, ovvero sono nati nel pieno dell'esilio, loro sono degni di una doppia benedizione, perché loro sono due esempi importantissimi per l'ebreo in esilio. Due esempi importantissimi di come una persona deve e può combattere le tentazioni del mondo, i cambiamenti negativi che il mondo vuole costantemente farci deviare, portarci fuori dalla nostra strada spianata dalla Torah. Per cui la prima risposta a questo rischio si chiama Menashe. Vuoi sapere come evitare di cadere, di allontanarti troppo? Devi risvegliare la nostalgia del tuo passato, delle tue tradizioni. Tradition, come dice sul violino, violinista sul tetto. Noi dobbiamo tradizioni, origini, nostalgia. Come eravamo una volta, come era nostro padre, come era nostro nonno. Ogni persona che viene da un... cioè, chiunque guarda qualche foto di 2, 3, 4 generazioni fa, vede il nonno, bisnonno, prima dell'illuminismo, tutti quanti avevano la barba, erano osservanti, ognuno dice, mio nonno era il rabbino capo di Minsk, quell'altro rabbino capo Baghdad, quell'altro nonno, bisnonno, tutti avevano nonni, bisnonni, rabbini, studiosi, osservanti. Poi, modernismo ci ha portato a vedere le cose, a sbagliare, ad assimilarci. Ma viene Menashe e dice, attenzione, pericoloso l'esilio seguire la massa, seguire il mondo, la materia, piacere. Bisogna risvegliare nostalgia, l'attaccamento alle origini, il ricordo del passato, il ricordo degli antenati. Allora, uno dice, come posso essere caduto così in basso? Guarda chi era mio nonno, mio bisnonno. Ebbene, questo è Menashe. Ma poi c'è Efraim. Efraim dice così. Chi gli frani e lo chim, Hashem mi ha fortificato nella terra dell'esilio. C'è un altro modo come vedere l'esilio, come vedere la degradazione del mondo e come riuscire a far fronte, a non farsi trascinare dalla corrente, ma andare controcorrente. E si chiama Efraim. Una seconda risposta, più profonda, più potente. Efraim ti dice, guarda, non devi vedere l'esilio solo come qualcosa di negativo che devi assolutamente allontanare, eliminare, scappare da esso. No, bisogna riuscire a trovare un modo di vedere il positivo che c'è nell'esilio, portarlo in risalto e usarlo per fare del bene, usarlo per servire meglio Hashem. Questo che dice Efraim, non solo che io devo risvegliare la nostalgia per mio padre, per le mie origini, per i miei antenati, ovvero il mio legame con Hashem nell'esilio non deve essere solamente basato sul mio passato, su dove io ero, su quanto lontano io rischio di allontanarmi e di quanto in basso io posso cadere, per cui devo fare attenzione, no. E Efraim dice no, perché devi vedere l'esilio come solo qualcosa di negativo dal quale devi scappare? Guarda nell'esilio il bene che c'è in esso, portalo nel risalto e vedrai come potrai vivere in esilio in maniera molto più serena. Prendi il tuo nemico e trasformalo in bene. Prendi il male e fallo diventare positivo. Questo, tra l'altro, è il messaggio del chassidismo. Mentre il movimento Mussar diceva devi allontanarti dal male, dalle tentazioni, dal materia, dal corpo, dalle cose, devi scappare. L'ebraismo dice no, la chassidut, il bacem tov, non devi scappare, devi prendere l'istinto dell'anima animalesca e usare questo impulso, questo istinto per fare del bene. Ogni cosa c'è del bene. Bisogna prenderlo, prendere questo bene, portarlo in risalto e usarlo per fare, per migliorare il nostro servizio con Hashem. Questo concetto, questa è la rivoluzione del chassidismo e questo è Efraim. L'esilio non solo che non mi fa del male perché io ho nostalgia, io mi attacco alle mie origini perché sto rischiando di dimenticare mio padre, no. L'esilio mi fa del bene, l'esilio mi sta aiutando, l'esilio mi ha fruttificato. Il mio vivere in esilio non è più solamente uno scappa e una paura di cadere, no. Io vivo l'esilio in maniera positiva. Riesco a trovare il bene che c'è in esso e utilizzare l'esilio per essere più vicino a Hashem, per fare meglio il mio dovere. Per cui potremmo dire che ci sono due modi come superare l'impurità, due strade, una è Menashe e una è Efraim. Uno tramite la nostalgia del passato e uno tramite il fatto che uno riesce a trovare il vantaggio, il bene che c'è nell'esilio. Praticamente Menashe rappresenta quell'ebreo o quella persona in cui dice ai suoi figli, voi non sapete chi era papà, voi non sapete chi era il nonno, voi non sapete cosa io ho passato nella vita, voi non sapete così, e li canta canzoni, ricordi, storie. L'ebraismo è vissuto collegandosi al passato. Qua quanto noi siamo lontani da quello che erano i nostri nonni, quanto siamo caduti in basso, quanto in basso si può cadere ancora, basta! Così, questo è un modo come educare il figlio. E poi c'è Efraim. Efraim dice, per essere un buon ebreo in esilio, non bisogna necessariamente solamente denigrare e dire quanto siamo caduti in basso, quanto siamo lontani dalla nostra realtà, da dove eravamo, no? Possiamo riuscire a vincere le tentazioni, le difficoltà dell'esilio, trovando, valorizzando il lato positivo che c'è nell'esilio, come vedremo tra poco. Ovvero non solamente con un rapporto al passato, collegandosi al passato, chi eravamo, dove eravamo, quanto eravamo alti, quanto siamo caduti in basso, no. Riusciamo a trovare un nuovo modo, a sviluppare, a vedere come l'esilio ci fa del bene. La lontananza da Hashem risveglia l'amore per Hashem. Il Misurat Nefesh, l'attaccamento. Ad esempio, l'olio d'olivo lo puoi estrapolare solamente quando schiacci l'olivo, quando la sbatti. L'esilio viene paragonato all'olio d'oliva che noi durante l'esilio veniamo sbattuti e solo durante l'esilio noi estrapoliamo la nostra essenza, il nostro olio, la nostra parte più alta che non verrebbe fuori. Quando c'era il santuario, l'olio che c'era dentro di noi non veniva mai fuori perché non eravamo schiacciati. Solo l'esilio ci aiuta a rivelare questo livello più alto che abbiamo dentro di noi. Ebbene, l'esilio non è solamente qualcosa negativo dalla quale dobbiamo scappare, ma a suo vantaggio. E quando noi impareremo e vedremo il vantaggio dell'esilio, riusciremo a non assimilarci, perché noi non guarderemo il lato negativo dell'esilio. Noi non ci attaccheremo al lato negativo che c'è nell'esilio, alle abitudini che l'esilio vuole imporci, ma noi diventiamo padrone dell'esilio. Noi imponiamo all'esilio quello che noi vogliamo, quello che è giusto. La domanda è chi è padrone? L'esilio è padrone di noi o noi padrone dell'esilio? Se noi dobbiamo essere schiavi dei cantanti, dei cacciatori, della televisione, della materia, dei soldi, oppure viceversa. Noi siamo padroni di tutte queste cose, non loro sono padroni di noi, che loro ci impongono, ci condizionano la nostra vita, che noi addirittura non possiamo pregare, non possiamo studiare, perché è già partita. Come? Se noi riusciamo a dominare l'esilio ed estrapolare il lato positivo, il vantaggio che c'è nell'esilio, noi possiamo essere forti nella nostra identità anche durante l'esilio e senza necessariamente denigrare l'esilio ricordando il passato e basta. No, c'è la strada superiore, si chiama Efraim. Ebbene, Efraim è un approccio superiore, come lo approfondiremo tra poco, ancora meglio, però è profondo. Non è così immediato, così semplice. E quando uno si trova in esilio non sempre riesce a subito mettere in risalto l'Efraim che c'è nell'esilio. Delle volte si rischia di non avere subito questo approccio. Ed ecco perché ci vuole prima Menashe. Menashe viene prima in ordine di livello spirituale. Cioè, quando uno è in esilio e deve combattere l'esilio, prima incontra Menashe. Prima dice, come faccio a farmi condizionare dell'esilio? Io sono... mio padre era maestro, rabbino, mio nonno, mio bisnonno, noi in casa sempre. La prima cosa che ti viene è la nostalgia, l'attaccamento al passato. Poi rifletti, approfondisci e vedi che l'esilio è molto di più di questo. E questo, per questa ragione, Yosef dice a suo padre, ecco Menashe primogenito, poi c'è Efraim. L'ordine graduale di servire Hashem, prima è l'esilio non deve condizionarmi, la lontananza da mio padre non deve distruggere, rovinare quello che io sono, quello che è la mia identità, ovvero devo essere attaccato alle mie origini. Poi arrivo a un livello superiore, Frank, non solo io mantengo la mia identità perché rimango attaccato al passato, ma anche nel presente riesco a trovare qualcosa di un vantaggio, qualcosa che mi mette in risalto la mia identità, qualcosa che mi aiuta a servire a Hashem. Per cui Yosef preferisce, pensa che prima c'è Menashe e poi c'è Efraim, perché non è che uno salta e arriva a Efraim prima di passare da Menashe. Prima metti la seconda, poi vai in terza, come marcia. Prima cammini e poi corri. Prima c'è un livello più basso, come essere forti e mantenere la propria identità in esilio, è la storia di Menashe. Poi c'è quello superiore, quello di Efraim. Viene Jacob e dice: Yosef, non mi dispiace, non sono d'accordo con te. È vero che Menashe viene prima di Efraim. Ed è vero che Efraim non è un approccio che uno può arrivarci subito, deve passare da Menashe. Perché per arrivare a un livello più alto, prima capisci che l'esilio non ti danneggia, poi capisci che l'esilio ti può migliorare, che l'esilio stesso ti può aiutare. Però, in ordine graduale, prima c'è Menashe e poi Efraim. È vero, hai ragione Yosef. Però dici Jacob a suo figlio, siccome Efraim un approccio superiore, più profondo, più alto, allora io non guardo l'ordine cronologico, l'ordine graduale di come un ebreo può mantenere la sua forte, la sua identità in esilio, no? Io vado direttamente al livello più alto. Il livello più alto è Efraim, allora io darò la mia benedizione con la mano destra su Efraim e la sinistra su Menashe. Cari amici, Jacob ci insegna che nella vita il livello superiore non necessariamente è il livello che viene per primo. È vero, Menashe viene prima di Efraim. Non per questo Menashe deve essere considerato come primogenito. La mano destra la metterò su Efraim, perché lui è più profondo di Efraim, è superiore come livello. Il Rebbe spiega sulle parole della Torah quando tuo figlio ti chiederà un domani. Rashi dice, domani può essere inteso come domani, l'indomani di oggi, oppure un domani come un domani lontano. E Rashi dice, Yesh machar shu achshav, c'è un domani che vuol dire adesso, domani da adesso, domani, e c'è un domani che invece vuol dire un lontano domani, l'achar zman, c'è un domani che invece dopo tanto tempo. Ci sono dei figli, si sta parlando dei figli in questo verso, quando tuo figlio ti chiederà domani, ci sono dei figli che loro vedono il futuro, il domani, collegato col passato, come Menashe. C'è un domani che è adesso ancora, che non si stacca dal presente, che rimane collegato con le sue origini. Ma c'è un domani che invece è molto lontano, che è molto avanti, che non ha nessun legame col passato. Così spiegherebbe le parole di Rashi. C'è un domani che è adesso, c'è un futuro che è collegato col passato e c'è un futuro che è staccato dal passato, che vuole staccarsi completamente. E lì è il pericolo, quando il futuro vuole staccarsi. Lì è il figlio che è smarrito. È quel famoso quinto figlio che non viene neanche a mangiare al seder di Pesach. Perché ci sono quattro figli, ma tutti e quattro sono a sedere a mangiare, sono presenti. C'è il quinto figlio che non si trova neanche a sedere perché è in giro. Si è completamente staccato dalle sue origini. Ebbene, l'ebraismo americano, europeo, 50 anni fa, 70 anni fa, come vedeva l'ebraismo? Allora tutti vedevano l'ebraismo, ah, noi eravamo così nei shtetl, e noi nei paesi arabi andavamo tutti a pregare, chi non andava a pregare al tempo? Non c'era una cosa del genere. Oggi chi va è l'eccezione, purtroppo, e questo cambierà. Ebbene, l'ebraismo vissuto nel Novecento era un ebraismo legato alle origini. E tutti parlavano, sapete, che noi eravamo così, noi eravamo in Europa, come facevamo, come si viveva nei shtetl. Questo è un modo come vive l'ebraismo, e questo è quello di Menashe. E questo era il modo come si viveva molto l'ebraismo nel Novecento, specialmente dopo la Shoah. Yaakov capisce che non basta vivere l'ebraismo in questa maniera. Non basta Menashe per superare tutte le tentazioni dell'esilio, dell'Egitto. Non basta la nostalgia del passato. Ah, bello, quello bravo. Ci vuole qualcosa di più potente. Ci vuole Efraim. Ci vuole un livello che dimostra che la Torah è eterna, anche nell'esilio, anche nel mondo moderno la Torah è superiore e dominante. La Torah non deve subire gli sviluppi tecnologici, scientifici. Abbiamo l'altro anno pubblicato un libro, Mamash, La Grande Svolta, dove si vede come tutte le scoperte nel mondo sono scritte nella Torah. Non sono un contrasto con la Torah. La scienza non è in contrasto con la Torah. Questo dice Jacob. Non basta un ebraismo vissuto sul passato. Bisogna vivere un ebraismo che dimostra che la Torah è eterna in ogni momento, in ogni istante, in ogni periodo. Che i valori della Torah sono anche attuali, anche oggigiorno. Che la Torah ti può aiutare a vivere una vita equilibrata in qualsiasi periodo, anche nel terzo millennio. La Torah può aiutarti a superare tutti i problemi della vita, famiglia, lavoro, illuminare il tuo cammino verso la verità, verso Hashem. Ci sono molti scrittori, magari non molto osservanti, però che hanno descritto i shtetl, hanno parlato di questi shtetl, di come si viveva lì. Il loro ebraismo era come eravamo prima, non dobbiamo dimenticarci. Il fatto che ne hanno parlato, ne hanno scritto, vuol dire che ancora lo vivevano dentro. È un buon modo come non staccarsi dal passato, dalle origini, ma è un ebraismo molto delicato, molto soft, pericoloso. Tutto un ebraismo, perché io ero lì, lì erano tutti uniti e lì facevamo così, e le tradizioni, tutto basato. Col passare del tempo questo ebraismo rischia di saltare. E questo dice Jacob a Yosef, mi dispiace. È vero che in ordine graduale prima c'è Menashe e poi Efraim. Ma in ordine di importanza, di profondità, Efraim è superiore a Menashe. Non posso dare la benedizione di primogenito a Menashe. Perché il vero esempio da emulare, da seguire, è Efraim. Efraim rappresenta anche, nella Chassidut viene spiegato, il vantaggio che c'è quando si accende la luce nel buio. Quando accendiamo la luce durante il giorno? C'è luce, ma non è che si vede la grandezza della luce. Non si nota perché c'è il sole. Quando accendiamo la luce durante il buio, lì fa molta luce. Questo concetto lo vediamo anche nell'identità di Efraim. Menashe si basa sul ricordo, sul passato, sull'attaccamento. Efraim ti dice: accendi l'esilio stesso, porta luce nel buio, vedrai che la luce sarà molto più grande. E questo è un altro vantaggio che ha Efraim su Menashe: un ebraismo superiore è un ebraismo che dà più luce, perché stai accendendo la luce nell'esilio stesso, non stai cercando di scappare dall'esilio, come dice il Mussar, scappa dal male, però scappi dal male, ma poi il male rimane. Viene la canzone, dice: non fare così, prendi il male e trasformalo in bene, prendi l'esilio e guarda che vantaggio ti può dare. Allora la luce che emanerai da una candela accesa durante l'esilio è molto più grande della luce che potresti accendere, che potrebbe emanare una candela quando viene accesa durante il periodo che c'era il santuario, durante il giorno, dove c'è. È questo che noi impariamo. Efraim rappresenta la luce nel buio, rappresenta un modo come arrivare a Hashem senza scappare dal male. Prendere il male e trasformarlo in bene. Dimostra come la Torah è eterna, come la Torah non ha limiti, come la Torah è di sopra del tempo, come la Torah è qualcosa di divino veramente, così come Hashem è di sopra del tempo, anche la Torah non ha limiti di tempo. La Torah è sempre attuale. Troviamo? Quando Yosef parlava, c'era Menashe che faceva da interprete. Dice Rashi, l'interprete, chi era questo interprete? Menashe. Chi parlava l'ebraico se non il figlio di Yosef? Yosef non parlava l'ebraico appositamente per non far capire i suoi fratelli. Ma c'era l'interprete, dice Rashi, chi è questo interprete? E Menashe. Perché Menashe è l'interprete che parla l'ebraico? Secondo quello che abbiamo detto fino adesso possiamo capirlo benissimo. Menashe lui traduceva in ebraico, perché lui rappresenta l'ebreo, che parla solo l'ebraico, che lui rimane attaccato alle traduzioni, che lui non vuole cambiare. Invece viene Efraim e dice: aspetta, Menashe, si può essere un buon ebreo anche se tu parli italiano, ma non solo. Se tu parlerai parole di Torah in italiano, tu prenderai questa lingua e la eleverai in santità. Porterai la luce dentro il buio, proprio come Hanukkah, come abbiamo parlato fino adesso, che bisogna Hanukkah illuminarlo solo di notte, non come nel santuario il candelabro veniva acceso di giorno, ma la luce che viene portata nella notte vale molto di più. E questo è Efraim, che lui non parla l'ebraico, lui parla altre lingue, lui vuole portare la santità nelle altre lingue, non come suo fratello Menashe. Ovviamente non vuol dire che Efraim, parlando le altre lingue, lui fa dei compromessi, lui si allontana, no, neanche di una virgola non si stacca dalle origini, ma non vuole avere un ebraismo limitato solamente alla lingua ebraica. Lui vuole portare l'ebraismo in tutto il mondo, o farazza. La Torah deve raggiungere ogni posto del mondo, ogni lingua, ogni luogo, ogni creatura, ogni popolo. Per cui Menashe rappresenta un ebreo molto tradizionalista. Efraim è innovativo, rivoluzionario. Efraim è superiore a Menashe. Jacob dice: mi dispiace, io benedirò per primo Efraim. Questo è lo scopo dell'esilio, questa è la missione dell'ebreo, la vera missione che bisogna portare avanti nel mondo è quella di Efraim, seguendo l'esempio di Efraim. Menashe ha un vantaggio su Efraim. E questa è anche una delle ragioni probabilmente che viene messa per primo da Yosef. Perché Menashe rappresenta l'ebreo che parla solo ebraico, studia solo la Torah, che lui non vuole avere a che fare col mondo terreno. Sicuramente l'ebreo di Menashe è più autentico, parlando che ebraico, non si abbassa. Sicuramente lui non, diciamo, il suo messaggio è, rimane proprio tale o quale come Hashem l'ha dato, per cui ha un valore l'autenticità di Menashe, ma non è la vera missione. anche Efraim, se parla un altro lingue, porta la santità nel mondo e rischia di abbassare un po' il suo livello spirituale, ma il livello di missione è superiore alla sua. Il suo servizio di Hashem è migliore di Menashe. In altre parole potremmo dire che Menashe rappresenta Surmira. Come dice David HaMelech nei Tehilim, che c'è prima di tutto bisogna Surmira, allontanarsi dal male, e poi la Setov fare del bene. Non puoi fare del bene prima di togliere il male. Devi togliere il male, pulire. Quando inviti il re nella tua casa, prima devi togliere le schifezze, le porcherie, e poi porti il re nella tua casa. Hashem, il re dei re, per portarlo dentro di noi, dice David HaMelech, prima togli gli istinti negativi, il male, surmerà, e poi la seto. Menashe rappresenta surmerà. L'esilio è pericoloso. Può farmi del male, scappo dall'esilio, surmerà. Fran dice, no, non c'è bisogno di scappare. Assetto, io faccio dell'esilio qualcosa di positivo. Un altro modo come interpretare questa differenza potrebbe essere Gevurah e Chesed. Menashe rappresenta l'attributo di Gevurah, di rigore, di rigidità, disciplina, che mi allontano, che scappo. Rigore. Fran dice, no, non necessariamente bisogna scappare per avvicinarsi a Hashem. Dal male. Il male non necessariamente è così negativo. Puoi portare la luce dentro al male e trasformarlo in bene. Ci può dare tanti esempi, allargare questo concetto, collegandolo anche con Hanukkah, con l'opinione di Bechamai Betillel, come si accendono le lumi di Hanukkah. Si potrebbe dire che questa differenza è anche l'approccio diverso che c'era nell'ebraismo, nella guida dell'ebraismo che il Rebbe di Lubavitch aveva. A differenza di suo suocero, il sesto Rebbe di Lubavitch e suo predecessore. Il Friedrich Rebbe, il Rebbe precedente, Rebbe Reyatz, quando lui parlava di Hasidim, lui raccontava delle storie, passato, diceva come si sentiva l'aria a Lubavitch, come si studiava Chassidut, come si pregava ore e ore, e spesso si lamentava che in America è diverso dalla Russia, che troppo abbondanza materiale portava dimenticanza, lontananza dalle proprie origini. Darebbe a Yaf i costumi erano sempre uguali, cappello di pelliccia, a livello costumi, a livello di atteggiamento, a livello di racconto, di parlare, era sempre Menashe. Non dimentichiamoci come eravamo, chi eravamo, dove eravamo. Il Rebbe di Lubavitch non ha tanto raccontato storie del passato, come suo suocero almeno. Non ha parlato molto del passato. Non ha insegnato un ebraismo basato sul passato. Sulla nostalgia, sulle origini, sul fatto che non bisogna staccarsi e allontanarsi, no. Questo non vuol dire che a Rebbe non gli mancava il passato, che non gli mancava il suo suocero, che lui ha dimenticato. No, la strada e la guida del Rebbe era come il secondo livello, quello di Efraim, superiore. Per riuscire a essere un buon ebreo nel terzo millennio, il Rebbe aveva capito che non si poteva basare l'ebraismo solo sul passato, sarebbe stato troppo debole. Bisognava trovare un modo superiore per vivere l'ebraismo, come Efraim. Qualcosa che mette in risalto che l'ebraismo, che la Torah è attuale anche oggi, nella scienza, nella tecnologia, astronomia, tutto. E vediamo che nella strada del Rebbe questo era molto comune, mettere in risalto il vantaggio di essere ebreo nell'esilio, oppure di essere un buon ebreo anche in una civiltà, una società moderna, democratica, molto liberale. In una lettera, ad esempio, Rebbe dice che oggigiorno poter essere un buon ebreo e mantenere la propria identità, osservare le tradizioni, vale molto di più di una volta, perché una volta tutti seguivano, tutti erano insieme, nei shtetl, tutti erano condizionati dall'altro. Oggi che c'è molto più libertà, uno può scegliere, ed è libero di scegliere, e comunque uno rimane attaccato alle proprie origini, questo ebraismo vale molto più del passato, di quello di 100 anni fa, perché è molto più profondo dentro di noi, dimostra che è qualcosa che viene da dentro. Rebbe dice, questo è uno dei vantaggi dell'ebraismo vissuto nel Novecento, quando c'era libertà, e comunque, nonostante questa libertà, si è rimasti collegati. Allora dimostra come questo ebraismo è superiore. Quando si è parlato dei hippies di Woodstock, 60 anni, 70, e lei ha detto bisogna capire cosa hanno bisogno questi giovani, stanno cercando spiritualità. Il mondo urlava, guarda questi qui, sono ribelli, sono rivoluzionari. E lei ha detto, sai perché loro sono così? Stanno cercando qualcosa di superiore, di stimolante, di spirituale. Lei riusciva sempre a trovare il lato positivo, ma veramente era così. Non perché doveva trovarlo, perché c'è il lato positivo, bisogna solo scavare, cercarlo, trovarlo. Ma la gente è superficiale, vogliono commentare, ah guarda, vogliono vedere subito, commentare, senza entrare a scavare e trovare il bene profondo che c'è. E questo anche a livello di femminismo, come abbiamo iniziato la lezione prima, che avrebbe rivoluzionato il valore della donna, l'ha messo in risalto, e nessun altro leader come lui ha fatto. Molti dicono, ah, il Rebbe di Lubavitch è moderno, è un leader femminista. Non hanno capito niente, non hanno capito cosa vuole dire Efraim, la donna, nell'esilio, deve essere valorizzata, se no rischia di perdersi, bisogna riuscire a dare valore a ogni cosa, e anche la donna deve trovare il suo valore. In realtà la donna è superiore all'uomo. Quando arriverà Mashiach, è scritto che la donna sarà la corona del marito, lei sarà superiore al marito. La nostra generazione, quella ultima, quella imminente alla redenzione, deve già iniziare a assaggiare, a vedere questa superiorità della donna. Ecco che Rebbe dice, la donna tra poco sarà superiore al marito, è bene che la donna già inizi a lavorare, a mettere in risalto le sue qualità, le sue superiorità. Bisogna dare valore alla donna, bisogna che la donna possa insegnare, guidare, portare avanti l'ebraismo, non solo in forma passiva, ma in forma attiva. E Rebbe ha fatto tutto questo perché l'esilio non è solamente qualcosa che abbassa, ma l'esilio deve essere qualcosa che innalza. Bisogna trovare il valore dell'esilio. E nell'esilio possiamo vedere come la donna è quella che può aiutare il marito, può avere un ruolo fondamentale nella redenzione. E possiamo già nell'esilio iniziare a assaggiare questa superiorità della donna, perché quando arriverà Mashiach sarà superiore all'uomo. E qui voglio concludere con una storia che è riportata in un libro di Gershon Scholem. Non sappiamo se è veramente questa storia, ma lui scrive che il Baal Shem Tov, fondatore del Hasidismo, prima di Rosh Hashanah andava nella foresta, accendeva un fuoco, faceva una preghiera e annullava tutte le cose negative che dovevano succedere durante l'anno nuovo, prima di Rosh Hashanah, prima di Capodanno. Poi il suo alunno prediletto, il Magid di Mizrich, lui diceva che lui non era in grado di accendere un fuoco, ma lui andava nella foresta, nel posto del Baal Shem Tov, e cantava una canzone con grande entusiasmo e calore, riusciva anche a fare più o meno quello che faceva il Baal Shem Tov. L'alunno del Maghi di Mesrici, il Sassover, diceva che lui non riusciva neanche, non solo che non riusciva a accendere fuoco, e neanche a cantare una canzone, ma lui almeno riusciva ad andare nella foresta in quel posto. Già andare lì già faceva l'effetto. Il nipote del Maghi di Mesrici, di Israele, di Ruginer, diceva io non riesco neanche a accendere fuoco, neanche a cantare una canzone, neanche andare in quel posto non riuscivo ad arrivare a questo livello. ma almeno riuscivo a raccontare la storia. Il fatto che io potevo raccontare questa storia, già questo mi collegava al Valcentov e già mi metteva in grado di fare più o meno, fare qualcosa di quello che riusciva a fare il Valcentov prima dello Shushanem. Rebbe dice, questo va bene per chi si ricorda il Valcentov, per chi riesce a raccontare la storia del Valcentov. Ma se uno non conosce la storia, o se uno non è collegato col passato, e se uno è staccato così tanto che lui non ha questo ebraismo di nostalgia, che lui non ha visto, non è cresciuto, come fa a avere un ebraismo? Per questo la vera risposta per riuscire a vincere i problemi dell'esilio è Efraim. Solo Efraim può veramente raggiungere ogni persona, ogni ebreo, ogni uomo che ha paura, che vuole superare i problemi, le tentazioni dell'esilio, del materialismo del mondo, di tutte le luci del materialismo che adesso vediamo, che ci portano verso la materia, a comprare, spendere, materialismo. Efraim è l'unica vera risposta per qualsiasi persona, qualsiasi momento. Ed è per questa ragione, conclude il verso della Torah, che ognuno quando benedirà suo figlio, gli augurerà di essere come Efraim e Menashe, che potranno riuscire a essere forti e non cadere nelle tentazioni. Ma prima Efraim e poi Menashe. Perché la strada di Efraim, anche se successiva a Menashe, è superiore a Menashe. Ed è per questa ragione che Jacob alla fine dice, mi dispiace Yosef, hai ragione, Menashe viene in ordine cronologico di tempo, di livello prima, ma di importanza di livello Efraim è superiore. Perché anche quello che non si ricorda del passato, non è un passato da ricordare, lui può e lui deve trovare il vantaggio che c'è nell'esilio, la superiorità che c'è nell'esilio, per illuminare la sua anima, illuminare il mondo intero. Speriamo presto tutti noi di vedere il valore di Efraim, illuminare le nostre anime come Efraim e portare la redenzione immediatamente con l'arrivo di Mashiach. Amen, presto nei nostri giorni.